ho in mano alcuni giornali. Su Repubblica scrivono che se una ragazza è laureata durante il primo anno di lavoro guadagna in media 1000 euro al mese, un uomo con la stessa qualifica ne guadagna 1200. Un titolo di Sole 24 Ore dice che su 100 amministratori delegati solo 18 sono donne. Vanity Fair pubblica i risultati di una ricerca dell'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere. In Italia una donna su 3 lavora part-time e nella maggioranza dei casi non per sua scelta. Insomma, o la famiglia o la carriera. Differenze come queste non ci sono solo sul lavoro. Le viviamo da quando siamo piccole. Pensate che solo il 43% delle ragazzine riceve la paghetta. Al ristorante il conto viene ancora dato all'uomo. Sempre, e non è solo per un fatto di galanteria. Se una donna paga, c'è qualcosa di strano e si pensa subito male di entrambi. Tipo, ah, sicuramente lei è quella piena di soldi, lui è il mantenuto. Se invece paga l'uomo, niente, è tutto normale. Se un uomo cambia un pannolino al figlio, ancora oggi un po' sorprende. Se lo fa la mamma, invece è tutto normale, potrei andare avanti così. Insomma, no, uomini e donne non hanno le stesse opportunità.
C'è stato per esempio un direttore artistico di un teatro da cui mi sono sentita dire: certo, te sei troppo femmina. Questi sono anche commenti che alle volte si sentono fare.
Beatrice Venezzi è un direttore d'orchestra, uno dei nomi più famosi in Italia e all'estero. Comanda bacchetta a centinaia di uomini, ma spesso gli hanno detto no. No solo perché è donna. Sono Caterina Balivo, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Ricomincio dal No. Beatrice Venezzi è un direttore d'orchestra diverso da quelli che siamo abituati a vedere. Arriva sul palco spesso fasciata in splendidi abiti da sera colorati che esaltano la sua femminilità. Di lei ti colpiscono i movimenti leggeri e soprattutto l'età. A soli 31 anni è una delle più giovani a dirigere un'orchestra in tutta Europa. Ha lavorato in teatri di fama internazionale, passando dal Giappone all'Argentina. Ed è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 leader del futuro under 30. Ultimamente poi è finita su tutti i giornali per le sue dichiarazioni al Festival di Sanremo, quando ha chiesto ad Amadeus di essere chiamata con un nome maschile e non femminile. Le professioni hanno un nome preciso e nel mio caso è direttore d'orchestra, ha detto, scatenando molte polemiche e milioni di commenti sul web. L'ho incontrata qualche settimana fa, o meglio, l'ho incontrata virtualmente. Io ero in zona rossa a Milano, lei in Svizzera, dove vive. Abbiamo parlato a lungo di donne, di lavoro e mi ha anche raccontato da dove nasce la famosa frase del direttore anziché direttrice. Per Beatrice è una sorta di sfida a quelli che le dicevano che era troppo bella, troppo bionda, troppo donna. Una provocazione a tutti quei direttori, uomini, che le dicevano no. Allora Beatrice, partiamo dal no che ti è stato dato e che in realtà poi si è rivelato il tuo più grande sì. Vorrei sapere tutto di quel no.
Tu devi partire dal presupposto che io ho una pessima memoria, soprattutto cancello quello che non voglio ricordare.
Memoria selettiva,
cercherò,
no?
Molto selettiva, però cercherò di raccontarti tutto nei minimi dettagli. Guarda, sono indecisa su quale raccontarti, ti devo dire la verità, perché di no ne ho...
Quindi ce n'è più di uno.
Te ne racconto un paio almeno, perché guarda, di no ne ho avuti tanti, perché poi ci si concentra sempre sugli aspetti positivi, su quello che si è riusciti a conquistare, ma si è riusciti a conquistare tanti sì a discapito di tanti no. Guarda, il primo che mi viene in mente è il no all'ingresso in conservatorio per direzione d'orchestra, perché io la prima volta che ho sostenuto l'esame, l'audizione con un'orchestra appunto all'interno del Conservatorio Verdi di Milano, ecco, io la prima volta non sono stata ammessa. Hanno scelto altre persone al mio posto.
Anche altre donne?
No, due ragazzi. E io poi dopo riprovai l'anno dopo invece fu un sì assoluto, entrai.
Però quell'anno prima come ti sei sentita quel no?
E l'anno prima, esatto, mi ricordo di aver sostenuto l'esame, di essere, perché non ti danno subito i risultati, Sostenni l'esame, tornai e rientrai a casa, io abitavo ancora a Lucca, nella mia città natale, quindi rientrai a casa, piena di speranze, no? Perché era una cosa a cui tenevo tantissimo, ovviamente. E niente, me lo ricordo ovviamente come un momento di crisi, ma come sempre passeggero. Cioè, io mi dispero per 2 giorni, magari strappo i capelli.
No, raccontami dove ti disperavi, nella tua cameretta, in cucina con tua mamma.
Ovunque. Cioè, è presente il ciondolare per casa, no? Senza una meta. Tipo ogni 3 minuti. Oddio! Così.
Beatrice Venezzi, sempre pronta con la bacchetta e dirige tutti, super. Ha pianto perché non è stata ammessa. E quindi per 2 giorni c'era qualcuno che le passava i fazzoletti. Cioè, questa cosa mi piace.
Giustamente, mi rende ancora più umana.
Esatto, allora sei umano, ti rende più umana. Sei umana.
Sì, beh, no, vabbè, i miei genitori sono sempre stati molto vicini, però i miei hanno un modo particolare di starti vicini. Ti dicono all'inizio, per i primi 5 minuti, sì, dai, non ti preoccupare, va tutto bene. E un attimo dopo diventa subito, sì, adesso però basta, riprenditi, inizia a fare qualcos'altro. Quindi, devo dire, ho introiettato abbastanza questa formula e poi è servita in tante altre situazioni, veramente. Perché, appunto, di no, guarda che ce ne sono stati.
Quando poi tu sei stata invece finalmente ammessa, quell'anno com'è stato? Cioè, a studiare per ricevere quel sì?
Studio matto e disperatissimo, ecco. Quindi appunto, vabbè, ripeto, i primi giorni sono stati di demoralizzazione, di depressione, pianti, isterie, cose varie, e poi dopo ho detto no, basta, adesso mi rimbocco le maniche e ci riprovo tra un anno, però tra un anno devo essere la migliore.
E lo sei stata?
Non so se sono stata la migliore, ma comunque ha funzionato, sono stata presa.
L'hanno preso, quindi?
Quindi direi che ha funzionato.
E scusa, quell'anno studio matto e disperato, i tuoi genitori, cioè era un argomento tabù quell'esame oppure se ne poteva parlare?
Loro ogni tanto cercavano di parlarne, io sì, sono, vabbè, molto permalosa, lo devo ammettere, quindi.
Davvero?
Sì, con le persone, con le persone a cui voglio bene, sì, è molto contraddittorio da parte mia. Da una parte capisco perfettamente che lo fanno per il mio bene, perché vogliono che tutto funzioni, che io sia contenta, felice e quant'altro. C'è una parte di me che lo accetta di buon grado, accetta le critiche di buon grado, un'altra che dice ma come, te mi dovresti sostenere sempre pienamente, invece ricevo delle critiche dalla tua parte. Insomma, quindi
la tua parte che poi non arriva dal mondo della lirica.
Esattamente.
Vero? Cioè non c'entra nulla, quindi questo sacro fuoco come ti è venuto?
È una cosa che non riesco a spiegarmi completamente. Mi hanno sempre spronato i miei genitori ad essere curiosa. Mi hanno fatto viaggiare fin da piccola, mi hanno portato per musei, mostre, mi hanno portato a fare danza, e allora il primo approccio con la musica è stato attraverso la danza, per l'appunto, quindi attraverso il ritmo, attraverso il movimento del corpo. E poi da lì, quasi per caso, veramente, c'era un bambino, il mio compagno di classe, che prendeva delle lezioni di pianoforte nella mia scuola elementare. E allora, mamma, sai che c'è? Voglio provare anch'io. Va bene, d'accordo. E perché mi hanno sempre sostenuto, devo dire, su questo non posso veramente dire niente. Anzi, sono stati fondamentali in questo, nell'assecondare qualsiasi mia, appunto, curiosità.
Quindi va bene i tuoi genitori, ma anche fortunata, se vuoi, a trovare quel tuo amico che faceva lezioni di pianoforte, perché io penso sempre che forse in ognuno di noi c'è qualche talento inespresso, magari per mancanza di opportunità, mancanza di occasioni, ma anche di coincidenze.
Sì, è tipo sliding doors, sai, alle
sì,
volte.
Sì, esatto.
Sì, ne sono convinta veramente, ma infatti a me piace anche rimanere molto in ascolto. Con il tempo ho imparato questo, al di là della volontà.
Certo.
Che comunque indirizza la tua strada, perché la tua volontà, quando è forte, ti indirizza verso dove vuoi arrivare.
La tua volontà era fare il direttore d'orchestra?
Sicuramente volevo fare musica, questo era sicuro. Già mi vedevo da prima come pianista, solista, eccetera, e poi ho capito la potenza di quello che potesse essere appunto la figura del direttore d'orchestra, e da lì ho voluto fare quello.
Io intervisto appunto persone italiane famose all'estero, e non so se hai debuttato prima all'estero che in Italia, forse è andata così.
Forse ho avuto più possibilità all'estero che in Italia all'inizio. Beh, io ho cominciato come maestro collaboratore. Il maestro collaboratore è quel pianista che suona la parte dell'orchestra, per intenderci, al pianoforte, ridotta a per il pianoforte, prima che arrivi l'orchestra. E questo consente ai cantanti di fare tutte le prove con il regista, sul palcoscenico, con il direttore d'orchestra e così via. Quindi io facevo quel lavoro lì e ho cominciato a farlo in Germania. E ho cominciato da lì praticamente, ed è stato lì che mi è stata data l'opportunità per la prima volta di toccare con mano che cosa volesse dire dirigere un'orchestra, anche se non avevo preso ancora nessuna lezione di direzione d'orchestra.
Cioè, ma quando ti hanno dato la bacchetta in mano, cioè tipo pari pam pum
salagadula
quando per la prima volta l'hai avuta, cioè dimmi Beatrice,
ma guarda che non è un oggetto del potere come può sembrare, o un oggetto magico in verità, cioè non ti aggiunge chissà che cosa, almeno a me non fa questo effetto. Quello che fa molto effetto è stare davanti a quella moltitudine di persone, 50, 60, 70, 100 musicisti magari, o quando si tratta di opera ancora di più, perché hai anche tutti i cantanti, il coro, no? Diventa una massa imponente veramente di persone. Ecco, e per me fare il direttore d'orchestra non è tanto comandarli a bacchetta. È vero che tu, come dire, dai una linea e tutti devono comunque assecondare questa
seguirla,
linea,
certo.
Però io lo vedo più come un risultato raggiunto assieme, e in questo senso diventa un processo, non so, alchemico, diventa una cosa veramente magica, sì, magica in questo caso si può dire.
Diventa una bacchetta magica più che di potere.
Appunto, grazie alla volontà di nuovo di tutte le persone che fanno parte di questo gruppo, lo trovo un qualcosa di straordinario.
La cosa che ho notato guardando dei tuoi concerti, delle tue esibizioni anche su internet, e spero presto di vederle live, è che da donna esalti sempre la tua femminilità. Questa è una cosa che lo facevi già da piccola, magari anche andando a scuola banalmente, una cosa che hai voluto fare per sottolineare questo aspetto? Sono femmina e quindi non capisco perché nasconderlo davanti a probabilmente giacche e cravatte che ci sono sul palco, oppure è una cosa che ti viene naturale, che te lo fanno in realtà notare gli altri?
Ma io non vado a forzare la parte femminile, è una cosa che mi viene in maniera abbastanza naturale. Quello che marco sicuramente è l'idea del vestito femminile, perché comunque sia, la si può pensare come si vuole, il frac è bellissimo anche su una donna ovviamente, però è comunque sia in quanto frac un costume maschile, e quindi di conseguenza significa doversi mascherare per svolgere quello che storicamente è un lavoro maschile, per essere credibili come donne. Io questo non ritengo che sia giusto e che sia, e neanche che sia vero, quindi ho forzato quell'aspetto, appunto, diciamo, del costume, se vogliamo. Anche perché il mio primo maestro di direzione d'orchestra, Piero Bellugi, io me lo ricordo, lui non era per niente né spaventato né infastidito dalla femminilità, anzi diceva, come dire, sottolineava come per esempio la manualità, le mani di una donna potessero tirare fuori delle nuance anche espressive, musicali, sonore, particolari, perché la direzione d'orchestra è proprio questo, siccome è molto legata al corpo, no? E di conseguenza un corpo femminile, un corpo maschile hanno delle caratteristiche diverse, anche come proporzioni,
certo,
come baricentro, e nessuno ne tiene conto nell'insegnamento di tutto questo, quindi si vogliono replicare dei modelli anche sulle donne.
Fino adesso ti ho sempre chiamato direttore di orchestra, e l'avrei fatto ancora di più oppure magari ti avrei fatto la domanda direttrice se non avessi letto e visto molte cose della tua carriera, tra cui anche Sanremo. Qualcuno ha anche detto, ma questo sottolineare di farsi chiamare direttore ha dato fastidio alle femministe, ma anche più in generale magari alle persone più sensibili al tema. Ti ha dato fastidio ricevere tutte quelle critiche per aver scelto il maschile? Tu che sei permalosa, anche se solo l'hai detto vicino ai tuoi cari.
Sì, sì, solo per i miei cari, no. In questo caso no, non sono permalosa, ci sono alcune cose che mi dispiacciono. Intanto rivendico ancora una volta il direttore, ma per un semplice fatto, perché anche in virtù di tutto quello che ti ho raccontato, ed è solo una minima parte, tu capisci che per una donna farsi accettare in un contesto del genere, ed essere chiamata esattamente come un collega uomo, direttore,
è la vera conquista.
È la vera conquista, perché ti mette alla pari. Questa non è una mera questione linguistica, è una questione anche di contesto molto importante, e se non si tiene conto di questo si legge solo una minima parte di quello che è il problema. Ciò che mi ha dato fastidio è la totale incapacità di dialogo, la mancanza di libertà di espressione, di opinione, la mancanza in definitiva poi di democrazia, perché gli attacchi sono stati fortissimi, e tra l'altro da parte di donne che cosa hanno fatto? Hanno cercato di screditare: no, tu non lo sai perché non lo capisci, perché hai il maschilismo introiettato, perché non sei sufficientemente colta, ed è lo stesso meccanismo che utilizzano gli uomini spesso e volentieri per denigrare le donne, no? Ti sminuiscono.
Molte persone hanno detto, e si è persa un'occasione, perché certo era solo simbolico dire direttrice, però magari poteva essere un modo per sottolineare che anche dire direttrice è la stessa cosa di dire direttore.
Ma per me adesso la lotta va da un'altra parte, a parte che questa è una cosa che secondo me è già vecchia di più di 30 anni come minimo, perché se tu guardi quello che sta succedendo in alcuni... Io non sono esterofila di base. Però ci sono dei paesi da cui sicuramente abbiamo da imparare qualcosa in termini di gestione del cosiddetto gender gap, no? A partire da UK, appunto Gran Bretagna, Stati Uniti, tutti quei paesi anglosassoni. E lì in questo periodo, anzi da anni ormai, la lotta per esempio delle attrici è quella di farsi chiamare sì, actor allo stesso livello dei colleghi uomini, proprio perché vogliono essere messe alla pari. Allora dico, a me questa battaglia piace, questa battaglia mi torna, quindi la sposo.
Poi tu sul palco l'hai detto, per me quello che conta è il talento. Allora io ti chiedo, ma le donne hanno le stesse occasioni di dimostrare il loro talento e il loro merito? È così anche nel tuo lavoro?
Non sempre, Caterina, infatti secondo me è proprio questo semmai di cui dovremmo parlare, cioè la possibilità di giungere a certe posizioni, di conquistarle, la parità salariale, perché comunque ragazzi ne dobbiamo ancora parlare.
Tu sei pagata uguale ad un direttore d'orchestra maschio?
Ho molti dubbi al riguardo, sai che è difficile, non c'è un tariffario fisso, no? Però ho molti dubbi al riguardo, specialmente in Italia, ti dico la verità.
Questo è veramente vergognoso.
Ma questo è quello che succede, cioè ne dobbiamo ancora parlare nel 2021, dobbiamo ancora parlare di queste cose, dobbiamo parlare della possibilità di portare avanti l'aspetto familiare insieme alla carriera, perché ancora non se ne parla, ma non si fa niente poi in concreto. Ecco, credo che queste siano le battaglie a portare avanti, poi se ti vuoi far chiamare direttore o direttrice fai un po' come ti pare, ma ti lascio anche, da parte mia c'è la totale democrazia nell'accettare la posizione di altri.
Tu hai scritto un libro molto bello, Le sorelle di Mozart.
Sì, ti ringrazio per il molto bello.
No, molto bello perché mi piace immaginare che ci siano tutte queste donne non così famose, ma che sono state così importanti. Una delle donne importanti è stata proprio la sorella di Mozart. Lui stesso diceva: ha più talento di me, eppure di lei non abbiamo nulla.
Nemmeno una nota, non è rimasto niente. Tu pensa alla narrazione che è stata fatta dalla storia di queste donne. Sono state tutte ricordate come le mogli di, le sorelle di, eccetera eccetera, e invece hanno avuto un loro peso specifico, no? Nella storia della musica, e niente, però ci rimane poco niente di loro. E a me sta molto simpatica Louise Farrant, che è una compositrice francese, di cui parlo anche nel libro, e che ha insegnato per 30 anni al Conservatorio di Parigi, e per i primi 10 anni ha lottato strenuamente per la parità di salario.
Senti, ma tu giramondo, che ti piace viaggiare, che ti piace cambiare stato, ma che ti piace anche tornare nella tua Lucca, ti vedi moglie, mamma?
Non la rifiuto come idea, anzi, sì, perché no, mi ci vedo. Io adesso mi sono trasferita in Svizzera, qua sto molto bene, lo vedo come un posto dove potrei far crescere dei bambini tranquillamente.
Vabbè, quindi attenzione che la Venezia ci diventa mamma e neanche ce ne accorgiamo. Andresti sul palco col tuo bel pancione oppure andresti subito in maternità?
No, finché è possibile, perché no? Anzi, chissà che bello che deve essere sentire, percepirlo per il bambino, no? Percepire queste onde sonore che arrivano così forti, perché ti assicuro che è un'esperienza pazzesca quella di stare immerso nel suono dell'orchestra. E quindi mi immagino per il bambino.
Senti, quando ero incinta del primo figlio avevo letto su una rivista scientifica che i bambini che ascoltano Mozart sono poi molto bravi in matematica. Quindi immaginiamo i tuoi figli come verranno.
Chi lo sa, ci sarebbe da capire anche cioè, l'effetto di Tchaikovsky, andrebbero studiate queste cose di Puccini.
Esatto.
Ma sai che Mozart, tra l'altro, lo utilizzano anche per far crescere per l'uva? L'uva da vino, appunto, per i vigneti e anche per i pomodori, mi hanno detto.
A cosa rinunceresti per essere comunque felice nel tuo lavoro?
Ma come ti posso dire, qualsiasi cosa io abbia fatto fino a questo momento non l'ho mai vissuta come una rinuncia, persino quando, non so, al liceo, io non ho fatto la stessa vita che facevano i liceali, per cui il sabato pomeriggio...
Ho fatto una vitaccia, diciamolo. Perché studiavi, andavi al conservatorio, cioè diciamolo, eri un po' sfigata pure.
Esatto.
Non mi dire brutta che non ti crede nessuno.
Era un po' la secchione, capito, dell'epoca. All'epoca era un po' la secchione di turno, perché andavo a scuola, studiavo, andavo al conservatorio, studiavo di nuovo, era quella la mia vita praticamente. Però non me, cioè, visto oggi con gli occhi di oggi, con quello che mi ha portato quel tipo di impegno, non è stata una rinuncia alla fine, perché poi ora sì che mi diverto, viaggio con questo lavoro, faccio tutto quello che voglio con questo lavoro, insomma mi dà grandissime soddisfazioni, quindi credo che appunto non rinuncerei all'idea di una famiglia per il lavoro. Non rinuncerei appunto a una persona che amo, a cui voglio bene, ma agli affetti in generale non riuscirei a rinunciare, come dire, riuscirei a venderli per questo lavoro. Quindi ecco, sono generalmente felice e soddisfatta.
Mi piace chiudere i nostri podcast partendo da un rumore che ti dà la carica, che ti piace. Cioè, quando tu dici sono un po' giù, oppure quando magari ho dei momenti che proprio, sai, quando c'è le lune storte, li avrei anche tu, sentendo quel rumore, quel suono, mi gaso, ritorno ad essere la Beatrice Venezia che abbiamo visto sul palco di Sanremo.
Quando sento gli strumenti che accordano in orchestra, non so, sembra banale, eppure ti assicuro che così mi dà sempre la pelle d'oca ogni volta. È una cosa incredibile, perché ti dà proprio la sensazione di un qualcosa che sta per cominciare, e quindi tutta una serie di cose, di neuroni ti si attivano e diventi estremamente presente a te stesso, no? È come se da 10 tu passassi a 100, ecco, in un attimo, a livello di attenzione, a livello di presenza, di possibilità anche di reattività, ecco. E a me fa questo effetto.
Caro direttore d'orchestra, ti ho apprezzato ancora di più.
Grazie. Ciao.
Ricomincio dal No è una serie di Caterina Balivo prodotta da Cora Media. È stata scritta con Alessia Raffanelli. Il sound design è di Luca Micheli. La post-produzione e la finalizzazione sono di Michele Boreggi. A cura di Michele Rossi. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli, la producer è Valentina Meli. Il fonico di presa diretta è Nino Mauro.